Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, oggi il ministro degli esteri di Oman a Teheran. Oltre 360 coloni estremisti hanno invaso Al-Aqsa. E l'ONU indaga sull'uccisione dei prigionieri russi. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presento la programmazione di oggi sabato il 19 novembre 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda le dinamiche attuali e l'Unione Europea. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi che è proprio dedicata alla presentazione delle attrazioni turistiche del nostro paese, Iran. Ora amici, passiamo alle notizie. Oggi sabato il ministro degli esteri dell'Oman visiterà Teheran. Secondo l'agenzia Iranian Fars News, il ministro degli esteri dell'Oman, Badr ibn Hamed al-Busaidi, incontrerà il suo omologo iraniano Hossein Amir Abdollahian, con il quale discuterà sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali. I ministri degli esteri dei due paesi, in un colloquio telefonico, avevano già discusso sull'ultimo status dei negoziati per la revoca delle sanzioni anti-iraniane, sottolineando i rapporti positivi tra i due paesi e la volontà delle parti di proseguire, ampliare e consolidare le relazioni bilaterali e la cooperazione a livello regionale e internazionale. Decine di coloni estremisti, scortati dalle forze di polizia, hanno invaso la moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata giovedì mattina e più tardi nel pomeriggio. Secondo il sito web di Qatsal News, citato da Infopal, almeno 363 coloni sono entrati nella moschea in gruppi attraverso la porta Maghariba e ne hanno visitato i cortili scortati dalla polizia. Durante il loro tour nel luogo sacro islamico, i coloni hanno ricevuto lezioni dai rabbini sul presunto monte del Tempio e alcuni di loro hanno recitato preghiere talmudiche. Nel frattempo, gli agenti di polizia sionista hanno rapito la guardia di Al-Aqsa Khalil al-Tarhouni mentre svolgeva il suo lavoro nei cortili della moschea. La moschea di Al-Aqsa è esposta alla profanazione quotidiana da parte dei coloni ebrei e delle forze di polizia al mattino e al pomeriggio, tranne il venerdì e il sabato. La polizia israeliana chiude la porta di El Makariba, utilizzata dagli ebrei per entrare nella moschea, alle 10:30, dopo che i coloni hanno completato i loro tour mattutini nel luogo sacro. Più tardi nel pomeriggio lo stesso cancello viene riaperto per le visite serali dei coloni. E l'ufficio dell'ONU per i diritti umani sta esaminando il video sui prigionieri russi uccisi in Ucraina, lo ha dichiarato Marta Hurtado, portavoce dell'ONHCHR. Siamo a conoscenza dei video e li stiamo esaminando. Le accuse di esecuzioni sommarie dovrebbero essere prontamente, pienamente ed efficacemente indagate e tutti gli autori ritenuti responsabili. Ha precisato la portavoce del Ministero della Difesa di Mosca, ha reso noto che oltre 10 soldati russi fatti prigionieri sono stati uccisi dagli ucraini con colpi di arma da fuoco alla testa. E la NATO ha messo in campo 5 gruppi di attacco schierando le portaerei più innovative e potenti a sua disposizione. Il viceammiraglio Kate Blood, comandante del comando marittimo alleato della NATO, commenta così: 5 vettori all'interno della nostra area operativa rappresentano un'ulteriore opportunità per consolidare il nostro approccio alla difesa aerea, alla cooperazione interdomain e all'integrazione marittimo-terrestre. Le forze alleate sorvegliano con regolarità le acque europee. L'obiettivo è assicurare alla NATO le forze necessarie a garantire la sicurezza dei paesi più esposti ad un possibile allargamento del conflitto. E Donald Trump ha attaccato il corrotto Dipartimento di Giustizia per la nomina di un procuratore speciale per le inchieste federali in cui è coinvolto ed ha chiesto come mai non è stato nominato un procuratore speciale anche per indagare su Hunter Biden, il figlio del presidente che a suo avviso ha preso soldi da paesi stranieri. Secondo l'ANSA, riferendosi all'indagine sui documenti classificati che custodiava a Mar-a-Lago, il Ticon ha ricordato Emily Gates di Hillary Clinton e alcuni presidenti che lo hanno preceduto e che a suo avviso avrebbero portato con sé carte del loro mandato. Allora avrebbero dovuto essere indagati anche loro, ha detto, mettendo sullo stesso piano però vicende diverse dalla sua. Quanto all'indagine sull'assalto al Capitol, dopo che aveva invitato i suoi fan a marciare sul Congresso il 6 gennaio 2021, Trump ha definito quello che fu un comizio incendiario un discorso pacifico e patriottico. Giorgia Meloni, durante il G20 appena concluso a Bali, si è seduta al tavolo prima con Biden e il giorno successivo con il leader cinese, fatto più insolito di quanto si possa pensare, considerando che di rado Jinping accetta di incontrare una premier appena eletta, soprattutto se, come Giorgia Meloni, non è mai stata troppo tenera con la Cina. Alla G20 la presidente del Consiglio italiano ha avuto colloqui bilaterali, oltre che con il presidente americano e cinese, anche con quello turco, con il quale si è parlato di immigrazione e di Libia. Indiano, australiano, canadese, ma l'incontro più inaspettato e fruttuoso potrebbe essere stato proprio quello con il leader cinese. Sono contento di incontrare una leader donna al G20 che guida un governo politico, afferma Jinping. Un saluto cordiale, anche esso abbastanza insolito da parte del presidente cinese, che qualcuno ha inteso come un velato riferimento critico al suo predecessore Mario Draghi, con il quale Jinping non ha mai avuto un legame. Mahathir Mohamad, che detiene il record del leader politico più anziano del mondo, è uno dei candidati alle elezioni generali in Malesia. I cittadini della Malesia si sono recati alle 1 oggi 19 novembre per le 15esime elezioni generali dell'indipendenza del paese, proclamate anticipatamente dal primo ministro Sabri Yaqub, per tentare di chiudere una stagione di frammentazione e instabilità politica durata circa 3 anni. I partiti malesiani si contenderanno 222 seggi della Camera Bassa del Parlamento federale in altrettante circoscrizioni uninominali. Il partito Ola coalizione che conquisterà 112 seggi potrà formare il prossimo governo che avrà un mandato quinquennale. L'esito del voto non desta particolari dubbi. Secondo sondaggisti e politologhi, infatti, è quasi scontata la vittoria dell'Organizzazione Nazionale dei Malesi, storica formazione conservatrice del premier uscente Ismail. Le elezioni di oggi concorreranno coroneranno anche probabilmente la lunghissima carriera politica dell'ex primo ministro Mahathir Mohamad, lo storico leader malesiano oggi 97enne che ha governato il paese ininterrottamente dal 1981 al 2003. Se il nemico continuerà a minacciare la Corea del Nord dispiegando la sua capacità di attacco nucleare, il nostro partito e il governo della Corea del Nord risponderà alle armi nucleari e al confronto testa a testa, lo ha dichiarato il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. L'UE e le dinamiche attuali. L'alleanza Mosca-Berlino doveva essere sabotata per impedire un'ulteriore integrazione economica che avrebbe riunito i continenti per formare la più grande area di libero scambio del mondo. Washington ha avuto impedirlo per preservare la sua morsa economica sull'Europa e quel che resta del privilegio del dollaro. Secondo la rivista Politico, mentre gli americani si recano alle urne in mezzo a cambiamenti dinamici nella geopolitica intorno al quartiere europeo della capitale belga, i funzionari sono più inclini a scrollare le spalle, a preoccuparsi della possibilità che i repubblicani riprenderanno il controllo del congresso. Quello che sfugge loro è che i cambiamenti degli eventi imminenti sono a lungo termine strutturali, vale a dire sono una questione di fisica, non di linguaggio e codici di pensiero che, secondo gli europei, possono trascendere la dura realtà. Anche il settimanale Politico suggerisce che questo atteggiamento stanco potrebbe essere un altro esempio dell'incapacità dell'Europa di riflettere. La recente escursione di Olaf Scholz a Pechino è emblematica di questo stile di politica del codice del pensiero, che presuppone che quest'ultimo abbia la precedenza sul cambiamento strutturale. L'approccio di Scholz può essere riassunto come uno che abbia perso la Russia come fonte di energia a basso costo.
Le meraviglie dell'Iran. Salve cari amici, oggi proseguiamo il nostro viaggio nella bellissima città di Isfahan, nel centro dell'Iran. Isfahan è la terra di storia e arte, grazie alle sue numerose e preziose opere di diversi periodi antichi, è diventata la meta della maggior parte dei turisti nazionali e stranieri. Milioni di visitatori si recano ad Isfahan ogni anno e la maggior parte di queste visite si svolge in primavera e soprattutto durante il Nowruz, il capodanno persiano. Gli iraniani la chiamano mezzo mondo per la sua bellissima architettura e molti bei viali, ponti coperti, palazzi, moschee e minaretti unici. Uno dei monumenti più famosi di Isfahan è la piazza Naqsh-e-Jahan, in persiano Meydan-e-Naqsh-e-Jahan, ossia l'immagine del mondo. è una delle più imponenti piazze monumentali iraniane, rinomata in tutto il mondo per le sue bellezze. Venne costruita tra il 1598 e il 1629. Nel 1979 è stata inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. È una grande piazza rettangolare, misura 160 metri di larghezza per 560 metri di lunghezza ed è circondata da diversi edifici del periodo safavide. Oggi un grande vasca d'acqua si trova al centro della piazza che con le sue bellissime fontane sono davvero spettacolari. Anticamente veniva utilizzato come campo da polo. Gli edifici storici sui quattro lati hanno aggiunto alla bellezza e al valore della piazza ed hanno reso come un gioiello nel mondo. Gli edifici sono il palazzo Olighapu, ovvero l'Alto Palazzo, situata sul lato est. E sul lato ovest abbiamo la moschea dello Sheikh Lutfullah, la moschea delle regine. E poi sul lato sud abbiamo la moschea dell'Imam, moschea dello Shah, e sul lato nord abbiamo il Bazar di Qaysariyye. Oltre a questi edifici, ci sono 200 stanze a due piani situate intorno alla piazza, che sono generalmente il luogo per la fornitura di artigianato di Isfahan. Sui quattro lati della piazza ci sono quattro mercati che sono collegati tra loro. Durante il periodo safavide e ancora oggi, ciascuno di questi mercati sono dedicati a un lavoro. Ad esempio, oggi i tappeti di Isfahan vengono venduti nel mercato occidentale e quello dell'industria del rame nel mercato settentrionale. Piazza Naqsh-e Jahan è la seconda piazza più grande del mondo dopo piazza Tiananmen a Pechino. Questa piazza ha sorpreso i visitatori per le sue dimensioni e il coordinamento nella sua costruzione nel corso dei secoli. Meidan era il luogo dove lo Shah e il popolo si incontravano. Costruita con una fila di edifici a due piani di negozi, affiancata da un'architettura imponente e giungendo fino al lato nord dove era situata il bazar imperiale. La piazza era un'arena di intrattenimenti e di commercio e scambiati tra persone provenienti da tutti gli angoli del mondo. Isfahan era una tappa fondamentale lungo la via della seta, dove le merci provenienti da tutti i paesi civili del mondo, dal Portogallo in Occidente al Regno Medio in Oriente, trovavano il loro corso nelle mani di mercanti di talento che sapevano trarne i migliori profitti. La piazza reale fu ammirata anche dagli europei che visitarono Isfahan durante il regno di Shah Abbas. Pietro della Valle, scrittore e orientalista italiano, nel suo viaggio in Oriente tra il 1614 e il 1626 fornì agli europei molte nuove conoscenze sui paesi asiatici. Lui ammise che la piazza di Isfahan, per bellezza, aveva persino eclissato piazza Navona a Roma, sua città natale. Lui nel suo diario scrisse così: Durante il giorno, gran parte della piazza era occupata dalle tende e dai banchi di commercianti che pagavano un affitto settimanale al governo. C'erano anche animatori e attori. Per placare la fame erano disponibili alimenti o fette di patate cotte, mentre tazze di acqua erano distribuiti gratuitamente dai portatori d'acqua pagati dai negozianti. All'ingresso del bazar imperiale c'erano dei locali dove le persone potevano rilassarsi con una tazza di caffè. Questi negozi si possono trovare ancora oggi, anche se la bevanda di moda da secolo passato è stata il tè piuttosto che il caffè. Al tramonto i negozianti smontavano i loro banchi e il rumore dei commercianti e degli acquirenti veniva sostituito da darvisci, giocalieri, burattinai ed acrobati. Ogni tanto la piazza veniva spazzata in occasione di cerimonie pubbliche e feste. Le due porte erette da Shabbos sono ancora in piedi alle due estremità della piazza. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Fino alla prossima settimana per conoscere le attrazioni storiche ed uniche di Isfahan.